poesia. Allora, benvenuto a tutti a questa nuova seduta di Consiglio Comunale. E oggi, giovedì 11 luglio, ad ore 8. Prima di procedere alla discussione, procediamo alla convalida dei presenti. Cagliari Alessandro.
Presente.
Casagrande Susanna. È giustificata. Assente. Casiretto Roberta. Anche. Assente giustificata. Conci Mariano qua. Dal Foro Margherita.
Presente.
Dal Foro Michele.
Presente.
De Vigili Giorgio.
Presente.
Franzoi Mattia.
Presente.
Gasperetti Bruno.
Presente.
Kaiserman Alessio. Arriverà adesso, comunque. Martinati Sara.
Presente.
Mazzoni Paolo.
Presente.
Merlo Nicola.
Presente.
Pavanelli Marco.
Presente.
Pelegatti Matteo.
Presente.
Romeri Ivano.
Presente.
Russo Oscar.
Presente.
E Weber Marco.
Presente.
Prima di dare inizio ai lavori, propongo la nomina di due scrutatori nella figura del consigliere Romeri, se non siete d'accordo.
Bene.
Del consigliere Weber. Grazie a tutti. Saluto al sindaco, a tutti voi presenti, anche alle utenze collegate in diretta streaming dalle abitazioni o dai loro uffici. Allora partiamo dando lettura del primo punto posto all'ordine del giorno. È l'opposizione alla giunta comunale ex articolo 12 bis dello statuto comunale avverso la deliberazione di consiglio comunale numero 17 2024, decisione finale di rigetto. Allora qua dobbiamo deliberare una decisione finale su quanto occorso in questi giorni, preso atto dell'opposizione alla giunta presentata e preso atto anche del parere tecnico espresso dalla regione e dagli enti locali circa l'iter procedurale e deliberativo nell'ultimo consiglio. Vi leggo poi la delibera e poi lascio la parola. Delibera di proclamare il rigetto del ricorso in opposizione per quanto in premessa esposto, confermando dunque i contenuti e gli esiti della votazione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 17 2024. Se non c'è qualche intervento, scusa.
Da chi è presentata la delibera? Dal sindaco, dall'assessore, lo immagino, no? Cioè, la presenterà? Se no, non si capisce, voglio dire. O se no la faccio io, non so.
Passo la parola al segretario generale. Almeno per così.
Magari la leggo brevemente perché non ricordo tutti i passaggi. Con la deliberazione 17 del 24 il Consiglio Comunale ha nominato i consiglieri comunali nell'Assemblea della Comunità Rotagliana Königsberg per lo svolgimento delle funzioni di pianificazione urbanistica assegnata alla comunità dalla normativa provinciale. Entro il periodo di pubblicazione è stato presentato un ricorso in opposizione ai sensi del codice degli enti locali. Con i motivi di ricorso era sollevata la questione di legittimità ed anche di nullità della deliberazione consiliare approvata. In particolare l'opposizione, diciamo, si era costruita sul, o comunque diciamo sul, sollevava l'illegittimità della votazione separata e riservata alla minoranza consigliare che è avvenuta con riferimento ad un componente rappresentante del comune di Mezzo Lombardo in seno all'Assemblea per la Comunità. Durante il deposito degli atti, nella fattispecie, sulla base di partendo da una segnalazione che era pervenuta da parte di un consigliere di minoranza, il sottoscritto segretario aveva potuto verificare con il servizio autonomie locali della provincia che effettivamente il membro scelto dalle minoranze doveva essere individuato solo ed esclusivamente dalle stesse e non quindi mediante il voto limitato, che è il sistema di voto comunemente disciplinato dal codice degli enti locali e comunemente utilizzato, impiegato per qualsiasi designazione che preveda una rappresentanza delle minoranze. Nel caso dell'Assemblea della Comunità Rotagliana, l'articolo specifico della legge provinciale 3 del 2006 era piuttosto chiaro nel prevedere, questa sorta di individuazione riservata alla minoranza e in quanto tale non soggiacente al voto limitato, tant'è che lo stesso comma, il comma 3, laddove prevedeva la nomina degli altri componenti e quindi il componente, vado a memoria perché non ho qui l'articolo di legge, il componente di genere diverso dal sindaco neoeletto o un componente del consiglio laddove fosse assente la minoranza, perché effettivamente vi sono alcune amministrazioni comunali nelle quali la minoranza non è presente, espressamente lo stesso comma si riferisce al consiglio comunale quale organo deputato alla nomina. Laddove invece, con specifico riferimento ai comuni sopra i 3.000 abitanti che prevedono tre rappresentanti del comune, tra i quali il sindaco, un componente di genere diverso dal sindaco neoeletto e un membro scelto dalle minoranze, ha previsto invece espressamente la scelta riservata. Quindi abbiamo applicato in seduta il sistema del voto separato. In altre parole, si sono costituiti di fatto due collegi, uno che ha votato integralmente col voto limitato il componente di genere diverso e l'uno invece riservato solo alla minoranza. Il fatto che in seduta fosse presente anche la maggioranza mentre votava la minoranza, questo nulla questio per la semplice ragione che il voto era comunque riservato, quindi non si può dedurne un'influenza che possa essere derivata alla minoranza nella votazione per la mera presenza dei componenti di maggioranza. Bene, come è proseguito l'iter procedurale a fronte dell'opposizione che a termini del codice degli enti locali va presentata alla giunta comunale ancorché riguardi un provvedimento di afferenza del consiglio comunale? È seguito dalla adozione da parte della giunta comunale nella prima seduta immediatamente successiva di un primo provvedimento nel quale, a termini dello statuto comunale, la giunta comunale decide o comunque adotta le prime direttive con riguardo all'opposizione pervenuta ed eventualmente rimette agli atti all'organo competente laddove trattasi di ambito di materia che non le afferisce, a termini delle leggi, dei regolamenti e dello statuto vigente. E così è accaduto. La giunta quindi ha preso atto che nel frattempo, quindi non appena era pervenuta l'opposizione, è stata formulata istanza formale di parere che medio tempore invece era stato acquisito proprio perché è avvenuto in tempi molto ristretti durante il deposito degli atti, ha formulato un parere espresso all'ufficio affari istituzionali della provincia di Trento per avere riscontro circa l'operato posto in essere in ordine all'adozione del sistema di voto separato. demandando quindi al Consiglio ogni decisione finale di merito, dal momento che la nomina era appunto di afferenza idee, di afferenza al Consiglio Comunale. È giunto dunque il parere, in breve termini, diciamo, che conferma diciamo, l'operato e l'applicazione del sistema di voto separato nel corso dell'ultima seduta consigliare ai fini della nomina dei componenti dell'Assemblea della Comunità. E quindi con questa deliberazione il Consiglio Comunale assume la decisione finale di rigetto dell'opposizione, confermando quindi l'operato dello stesso nella seduta nella quale è stata adottata la deliberazione numero 17 del 24, rigettando pertanto la stessa opposizione.
Grazie, dottoressa. Prego, consigliere De Vigili.
Buonasera a tutti. Allora, la questione è una questione abbastanza complessa, non so se avete avuto modo di leggere sia la nostra opposizione che la risposta degli enti, del Dipartimento degli enti locali, per cui insomma una questione tecnica ben descritta peraltro dalla nostra segretaria, però insomma, un approfondimento che è abbastanza complicato secondo me. E, per quanto riguarda la nostra, diciamo, valutazione sulla risposta del Dipartimento degli enti locali, per cui do per scontato che in qualche maniera qualcuno di voi l'abbia potuta leggere, se no, altrimenti perdiamo un sacco di tempo, io vorrei sottoporre al Consiglio una serie di domande, perché dalla lettura della risposta del Dipartimento degli enti locali noi non ci riteniamo soddisfatti e vi chiedo di prestare un po' attenzione su queste domande. La prima, l'autorità del Dipartimento degli enti locali della provincia di Trento è un'autorità definita, è un'autorità, diciamo, che impone le sue decisioni, o piuttosto invece devono essere considerate delle interpretazioni autorevoli ma comunque di natura consultiva e non definitiva? Punto di domanda. Il primo punto è questo, perché comunque il Comune si è interfacciato con la provincia chiedendo un parere all'ente provinciale. È evidente da parte nostra che il Dipartimento degli enti locali, secondo noi, non possiede l'autorità definitiva per imporre una decisione di rigetto dell'opposizione e che le sue dichiarazioni debbano essere considerate autorevoli ma non vincolanti. Questa, secondo noi, è una distinzione cruciale per comprendere anche il ruolo del Dipartimento e l'impatto delle sue indicazioni sulle delibere comunali. Primo punto e prima domanda. Secondo, legittimità della delibera. È legittima una delibera, questa è una domanda, votata da soli 4 consiglieri su 17 in aula, con l'intera maggioranza esclusa dalla votazione? La legittimità di una delibera votata da soli 4 consiglieri su 17 con l'intera maggioranza esclusa dalla votazione solleva secondo noi dei dubbi significativi. Un voto senza la maggioranza del Consiglio mina la rappresentatività e la validità delle decisioni prese, compromettendo la fiducia nel processo democratico del Consiglio. Questo è un passaggio fondamentale. Se i consiglieri di maggioranza non hanno espresso alcuna intenzione, ma hanno fatto solo gli spettatori di fatto, è come se fossero stati assenti. Essendo assenti non c'è il numero legale e quindi il Presidente non poteva, a nostro parere, avallare una votazione a dir poco irrituale. C'è quindi anche una responsabilità del Presidente sulla quale ci riserviamo di verificare anche delle possibili incongruenze. In ogni caso, e fin d'ora, invitiamo il Presidente della nostra Assemblea a verificare presso i competenti uffici della provincia la correttezza della procedura. Terzo punto, esclusione dal voto per la riforma della Comunità di Valle, la famosa legge 2022. La legge del 2022 sulla riforma della comunità di valle esclude dal voto l'intero consiglio comunale istituendo il voto separato? Punto di domanda. Il voto separato è da considerare operante solo per quanto riguarda la nomina del consiglio del consigliere di minoranza, mentre non lo è per la nomina del consigliere di maggioranza? Punto di domanda. Affermare che la minoranza debba scegliere il proprio consigliere, come è scritto sulla legge del 2022, significa in modo indiscutibile un voto separato o una scelta attraverso il voto limitato? Punto di domanda. Nella deliberazione, oggetto della contestazione, non v'è alcun accenno ai riferimenti normativi sulla procedura, e sulla specificazione richiesta dal gruppo consigliare Futuro Insieme. E qua tralascio le cose che ha detto già la segretaria. La legge del 2022 presenta, a nostro avviso, forte perplessità e ambiguità riguardo all'esclusione dal voto del Consiglio Comunale e della maggioranza nel caso di votazioni per consiglieri di minoranza in rappresentanza del Consiglio Comunale. Una lacuna, un'ambiguità di questa legge. Non è per nulla chiaro, infatti, come si tenta invece di far credere, se la scelta del consigliere di minoranza debba avvenire attraverso un voto separato o se sia applicabile un voto limitato. Questa ambiguità genera interpretazioni contrastanti e rischia di portare a un'applicazione non uniforme della legge. Quarto punto, voto separato per la minoranza. Se il voto si evince in modo inequivocabile, come scrive il direttore dell'ente locale, perché questa modalità è riservata solo alla minoranza e non anche alla nomina del consigliere di maggioranza, come è avvenuto nel nostro ultimo consiglio comunale? Ciò che invece è avvenuto nella seduta del 13 giugno è lo svolgimento di un doppio sistema di votazione, con voto limitato per il consigliere della maggioranza, dove abbiamo partecipato anche noi della minoranza, qualcuno ha votato anche qualcuno della maggioranza, e con il sistema di votazione separata adottata solo per l'elezione del rappresentante di minoranza. Si ricorda inoltre che per non partecipare alla votazione segreta il consigliere comunale deve allontanarsi dall'aula, altrimenti è tenuto ad esprimere il proprio voto di astensione o nullo. Se la modalità del voto separato è interpretata come inequivocabile, è essenziale spiegare perché questa modalità sia riservata solo alla minoranza e non sia applicata alla nomina del consigliere di maggioranza. Questa disparità potrebbe essere percepita come un'ingiustizia e sollevare questioni di equità. Quarto punto. Interpretazione della legge 2022 per mezzo lombardo. Questa interpretazione della legge del 2022, la legge che legifera sulla comunità di valle, è valida solo per il comune di Mezzo Lombardo? Punto di domanda. Se è supportata dal dirigente degli enti locali, anche gli altri rappresentanti delle minoranze eletti nelle rispettive assemblee delle comunità di valle dovevano essere votati con lo stesso principio. Tuttavia questo non è avvenuto in nessun comune, come confermato al sottoscritto dal dottor Nardin dell'ufficio degli enti locali a Trento, il quale mi ha detto, quando l'ho chiamato, guarda che è una cosa assolutamente nuova, qua non ne sappiamo niente, è il primo caso che capita, cioè è la prima volta che un consiglio comunale del Trentino applica la votazione separata per la nomina del consigliere di minoranza in comunità di valle. Va da sé che la coerenza nell'applicazione della legge è fondamentale per garantire, a nostro avviso, l'equità e la legittimità delle elezioni dei rappresentanti delle minoranze nelle comunità di valle del Trentino, non solo a Mezzo Lombardo, non solo alla comunità rotaliana Königsberg. 5. Legittimità dei rappresentanti di minoranza. I rappresentanti di minoranza eletti senza voto separato sono da considerare illegittimi, come il consigliere Pavanelli ha detto nell'ultimo consiglio comunale, come lo sono stato io 2 anni fa, peraltro, perché sono stato eletto con il voto limitato, minoranza e maggioranza insieme. E come l'è stata la consigliera Casette, peraltro, perché ho votato anch'io nella votazione del consigliere di maggioranza. Se i rappresentanti eletti in questo modo sono considerati illegittimi, ciò mette in discussione la validità delle elezioni passate e presenti e anche, direi, future. È urgente affrontare questa questione per evitare dubbi sulla legittimità dei rappresentanti eletti. In conclusione, con queste sei domande, sei considerazioni, sei riflessioni e sei risposte parziali, perché vengono da noi, in base a queste considerazioni, secondo noi è necessario fare una chiarezza normativa e una trasparenza procedurale per ristabilire un processo decisionale equo e giusto. È evidente che il Consiglio Comunale non può approvare la delibera proposta senza risolvere queste questioni, a nostro avviso. La mancanza di chiarezza sul metodo di voto per il consigliere di minoranza e la scarsa trasparenza sulle future nomine nelle comunità di valle sono preoccupazioni legittime che richiedono una risposta definitiva e omogenea. È prudente attendere il pronunciamento di un organo terzo del diritto per garantire che le decisioni del Consiglio Comunale siano legittime e rappresentative. Diversamente si rischierebbe di compromettere il rispetto delle norme giuridiche e la fiducia nei processi democratici istituzionali. Ognuno fa quello che gli pare. In ogni caso, qui va ancora richiamata la responsabilità, secondo noi, del Presidente dell'Assemblea, che non può assumere una posizione defilata, ma deve garantire la correttezza delle decisioni del Consiglio Comunale. Per questo e anche per la propria tutela invitiamo il Presidente a sospendere questa delibera. La delibera, Presidente, deve essere sospesa prima di prendere questa decisione ed attivarsi affinché i quesiti sollevati siano e abbiano delle risposte certe. È evidente, inoltre, infine, che il nostro gruppo non desisterà, ma percorrerà tutte le vie a sua tutela, compresa anche quella del Tribunale Amministrativo Regionale.
Grazie, dottor De Vigili. Qualcun altro vuole prendere la parola?
Io volevo dire solo.
Prego.
Siccome sono la persona coinvolta, io non voterò, se mi astengo, lo dico subito.
Grazie, consigliere. Prego, consigliere Mazzoni.
Grazie. Proprio sulla dichiarazione del consigliere Weber, volevo dire che la questione non riguarda la sua persona, nel senso che qua si sta discutendo di una questione di diritto e di applicazione di una legge, quindi non ha nulla, cioè non c'entra nulla la sua figura, insomma, anche se poi è stato eletto lei in seno all'Assemblea. Questo per sgombrare il campo anche da equivoci. E la questione è una questione importante, perché è una questione che può fare diritto, chiamiamolo così, che può fare storia, perché effettivamente che ne dica il Dipartimento della Provincia, non c'è scritto da nessuna parte che la votazione deve avvenire in maniera separata. Si tratta di un'interpretazione assolutamente, non direi nemmeno forzata, di un'interpretazione proprio sbagliata, perché la norma dice solo scelto dalle minoranze. E secondo noi, partiamo proprio da un equivoco di fondo, cioè la mancata distinzione tra quello che è un sistema di voto, quindi un sistema di voto dove un componente deve essere scelto dalle minoranze, e il corpo elettorale, che invece, corpo elettorale, è rappresentato dall'intero Consiglio. Non credo, a memoria d'uomo, che nell'ambito degli organi rappresentativi, in Parlamento, faccio riferimento al Parlamento, Consiglio Provinciale e altri consigli comunali, sia mai avvenuta una votazione come quella che è avvenuta qua a Mezzo Lombardo il 13 giugno, prevedendo due votazioni separate. E quindi, da questo punto di vista, dicevo, è importante, secondo noi, sospendere appunto la decisione, sospendere anche perché è vero che agli atti c'è un parere rilasciato dal Dipartimento degli Enti Locali, ma è altrettanto vero che allegato al ricorso c'è anche un parere che è stato rilasciato da un Ministero dell'Interno. Quindi ricordo sempre che il sindaco ha anche una funzione non solo di rappresentanza della comunità, ma è anche ufficiale di governo, quindi sempre collegato anche lui al Ministero dell'Interno. Conseguentemente quel parere che viene dato dal Ministero dell'Interno va contro il parere della provincia, perché proprio in un caso di minoranze interrogato appunto da un'unione dei comuni, non mi ricordo di quale della regione dell'Emilia, che peraltro vuol dire erano ricorsi anche al TAR e poi c'è stata una rinuncia al TAR, ha detto che il corpo elettorale va sempre considerato nella sua unitarietà, mai separato. Quindi, per forza di cose, applicando quindi questo principio, sì, sistema di voto, d'accordo, riservato alle minoranze, ma il sistema di voto, ma il corpo elettorale, e qua non c'è scritto da nessuna parte che il corpo elettorale va distinto, nella legge provinciale sto dicendo, va distinto tra maggioranza e minoranza, il corpo elettorale all'interno di un consiglio comunale va sempre considerato nella sua unitarietà. Non si possono fare votazioni per la maggioranza e per la minoranza. Detto ciò, come diceva anche il consigliere De Vigili, probabilmente se l'esito del ricorso non sarà sospeso e ci sarà un rigetto, probabilmente sarà un tribunale di giustizia amministrativa a pronunciarsi sull'applicazione corretta della norma oppure no, perché per noi è una questione fondamentale, perché per noi ci sono degli aspetti di diritto che sono stati violati e che quindi devono essere ripristinati.
Prego, il sindaco.
Grazie, Presidente. Beh, insomma, ringrazio anche i consiglieri che hanno proposto questa posizione per la loro esaustiva anche spiegazione. Dall'altra parte però devo dire che la nostra posizione di maggioranza è quella di approvare, e poi giustamente, come diceva l'avvocato Mazzoni, se ci sarà un ricorso sarà il TAR che dovrà decidere se la nostra deliberazione e soprattutto il parere delle autonomie locali si è errata, per cui credo che sia giusto che questo approfondimento venga dal TAR e per cui noi comunque procederemo con la nostra delibera. Grazie.
Grazie Sindaco. Prego, Consiglio Pavanelli.
Brevissimo, solamente per dire che questa è la prima volta che io parlo dell'argomento in Consiglio Comunale, anche se sembra che io sia quello che ha scatenato tutta la cosa. Io ho solo sollevato un dubbio via email poco prima del Consiglio e mi sembrava assolutamente legittimo chiedere un parere in merito. Al di là di questo, noi ribadiamo la nostra piena fiducia negli uffici del Comune, nella segretaria, nella dottoressa Sartori e nell'ufficio della provincia che si occupa di dirimere queste questioni per mestiere 8 ore al giorno, e quindi voteremo favorevolmente.
Grazie. Grazie consigliere. Sì, il consigliere Casima è entrato alle 8:10 circa, quindi all'inizio della discussione. Allora, a sto punto qua pongo in votazione il primo punto posto all'ordine del giorno con la decisione finale di rigetto all'opposizione proposta dai consiglieri di minoranza. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Un astenuto. Prego. Ascoltatori.
13 favorevoli, un astenuto e 2 contrari.
Passiamo quindi al secondo punto posto all'ordine del giorno. Provvedimento di ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 109 del 14/6/2024. Ad oggetto decreto legislativo numero 267/2000 e successive modificazioni, articolo 175,4 del codice degli enti locali della regione autonoma Trentino Alto Adige, articolo 49,5, terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 adottata in via d'urgenza dalla giunta comunale con contestuale modifica del piano esecutivo 2024-2026. Lascio la parola al Vice Sindaco.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Portiamo a punto oggi la ratifica della terza variazione di bilancio al bilancio pluriennale 2024-2026. Le prime due variazioni sono state portate direttamente in consiglio, questa si tratta di una variazione di giunta che pertanto aveva carattere d'urgenza. Il carattere d'urgenza era quello di affidare in tempi brevi, brevissimi, i lavori che riguardavano l'allestimento della parete di roccia di Piazza Vittoria e un intervento di manutenzione straordinaria della viabilità con la precisione la strada per la Torresela. La variazione complessivamente ammonta a 434.326,40 euro, suddivisa tra l'allestimento appunto della parete di roccia 252.326,40 e appunto l'intervento di manutenzione alla viabilità per 182.000 euro. Come copertura sulle entrate abbiamo utilizzato avanzo destinato agli investimenti per 127.043 e per la restante parte avanzo libero per 303.782 e poi alienazioni e diritti reali per 1.500 euro. Totale sempre a pareggio 434.326,40. La ratifica riguarda appunto la delibera di giunta numero 109 del 14 giugno 2024. Se ci sono domande sono a disposizione. Grazie.
Grazie Vice Sindaco. Qualcuno vuole prendere la parola? Non c'è nessuno, poniamo in votazione il provvedimento di ratifica della deliberazione della Giunta. Voti favorevoli, contrari, astenuti.
5 astenuti e 11 favorevoli.
Votiamo anche per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Voti favorevoli, contrari, astenuti.
Idem. Votazione. 11 favorevoli e 5 astenuti.
Passiamo quindi al terzo punto posto all'ordine del giorno. Istituzione del servizio di sosta a pagamento sul territorio del Comune di Mezzolombardo. Individuazione delle modalità di gestione del servizio per il tramite della società in-house Trentino Mobilità SPA e contestuale acquisizione della partecipazione azionaria. Prego, Assessore.
Grazie Presidente e buonasera a tutti. Con la presente delibera andiamo questa sera ad approvare l'acquisto di un pacchetto di azioni della società Trentino Mobilità. Per fare un excursus un po' di quello che è stato il percorso, giusto per spiegare il passaggio obbligato che ci porta a fare questa cosa, era obiettivo di questa amministrazione già dalla precedente, con un lavoro iniziato dall'allora assessore Kaiserman, che ringrazio per il lavoro svolto precedentemente, di mettere mano a tutto quello che è la viabilità e la vivibilità del centro storico e non solo della cittadina di Mezzolombardo. E quindi abbiamo iniziato a fare un primo studio di approfondimento su quella che può essere la ZTL, ad esempio su via Mazzini, e non solo l'istituzione di parcheggi a pagamento, cercando di capire con l'aiuto di Trentino Mobilità e dei loro esperti come possa essere effettivamente sviluppato Mezzolombardo nella disponibilità di parcheggi, parcheggi liberi e parcheggi a pagamento. Agli atti avete trovato un po' tutta la documentazione, che è importante, erano circa 80 pagine, e siamo a disposizione eventualmente per ulteriori chiarimenti.
Grazie Assessore. Prego Consigliere Pavanelli.
Allora, credo che farò più di un intervento, ma cominciamo con le domande. Perché vabbè, la materia merita un po' di approfondimento, è un cambiamento radicale nella nostra situazione urbanistica dei parcheggi e tra l'altro non facilmente reversibile, quindi è giusto che ne discutiamo secondo me a fondo e svisceriamo i vari problemi. Il primo problema riguarda, ora ho letto la documentazione e purtroppo un po' in fretta, ma questo è un altro problema che affronteremo in un altro momento. Ho visto che si parla di un numero di parcheggi intorno ai 120, questo mi pare il numero grosso modo che ho letto, o comunque nell'ordine di grandezza di quella dimensione lì. Volevo capire se l'intenzione era di attivarli gradualmente o se c'era l'intenzione di attivarli tutti in un colpo tutti in un colpo. Secondo dubbio, c'è il piano di fare una comunicazione veramente pesante, adeguata, in questo caso trattandosi, come dicevo, di una modifica epocale, abitudini storiche, eccetera, eccetera, probabilmente una pubblicazione sul giornalino è un po' poco. Ecco, immagino che una distribuzione di volantini e una tempistica adeguata per l'attivazione potrebbe essere comunque più interessante. Terzo dubbio, questo è un pochino più tecnico, all'interno del documento di studio della società e della proposta c'è anche una valutazione, è un prospetto della valutazione degli incassi che parte da, questo è il numero che mi ha un po' colpito, un numero di giornate di parcheggio a pagamento di 250. Le 250 non tengono conto dei sabati. Per noi il sabato invece è un pochino, credo che sia anzi il momento in cui abbiamo più bisogno di dare un po' di ordine ai parcheggi. Quindi volevo solo farmi notare di questo dettaglio proprio tecnico che ho trovato nella cosa. E, quarto punto, questa è la parte diciamo così più discorsiva, noi siamo, ne abbiamo parlato un po' come gruppo, siamo orientativamente favorevoli all'introduzione dei parcheggi a pagamento. Abbiamo visto altre soluzioni, abbiamo visto in altri posti, sono stati introdotti, il trauma non è stato così forte e i vantaggi sono abbastanza visibili, quindi su questo siamo d'accordo. La parte su cui abbiamo più dubbi, e cerco di spiegarvi anche perché, è la parte del controllo. Cioè noi affidiamo, ho visto nella delibera, all'azienda Trentino Mobilità gestione e controllo. Gestione vuol dire incassi, devono disegnare le righe blu, devono fare la manutenzione, devono mettere le macchinette, eccetera, eccetera, eccetera. La parte di controllo invece vuol dire che ci sono degli ausiliari del traffico che girano a fare le multe. Tra l'altro c'è un trafiletto, che è quello che mi ha un po' gelato il sangue, dove vedo che per ogni multa che l'ausiliario, che la società eroga, prende 7 euro. E questa è la parte che mi preoccupa di più, se devo dirvi la verità, perché io lavoro in una società, anch'io in una in-house dell'Alto Adige, e anche noi abbiamo avuto un'esperienza di controllori dell'autobus, in questo caso che è il mio settore specifico, incentivati alla repressione, diciamo così, a parte ogni considerazione morale sull'incentivo alla repressione, ma questo è un altro, non è tema di questa serata. E la quantità di problemi pratici legati a controversie e l'asprezza delle controversie che si genera quando ci sono i controllori incentivati è esponenziale, e i costi delle controversie non ricadono sulla società Trentino Mobilità, ma ricadono sull'ente. Quindi io invito, diciamo così, pur rimanendo generalmente favorevole al progetto e annunciando quindi una serie di raccomandazioni, tra cui quella della gradualità, quella della comunicazione e quella soprattutto dell'affidamento del controllo, diciamo che se rimanesse nel piano l'affidamento del controllo in questa modalità, compresa anche l'incentivazione della multa, il mio voto non sarà favorevole. Okay? In questo caso noi come gruppo ci asterremo. Se invece ragioniamo di fare un affidamento sulla sola gestione, oppure se ci date l'assicurazione che sulla modalità di controllo ci sarà una piena un pieno controllo, comunque una piena responsabilità del comune stesso, che potrà attivarlo o non attivarlo secondo pianificazione di giornate, eccetera. Tra l'altro vi aggiungo che ho chiamato, perché facendo parte di un partito ogni tanto abbiamo dei vantaggi, ho chiamato l'assessore di Lavis, loro sono soci e clienti di Trentino Mobilità già da alcuni anni, mi ha detto che sono molto soddisfatti del servizio, la trasparenza è ottima, il software di gestione è comodo, sanno tutto quello che c'è da sapere, il controllo loro lo hanno nel contratto ma lo attivano a chiamata. Questo è quello che mi ha detto Andrea Fabbro, che è l'assessore competente. Loro hanno una trentina di posti, però mi ha dato anche dei dati sugli incassi che, se volete, vi posso dire, ma qui entriamo troppo nella parte tecnica. Comunque il giudizio è stato favorevole e ho trovato questo riscontro positivo. Quindi vi chiedo solamente questo, alcuni chiarimenti sui dubbi e soprattutto quelli legati all'attività di controllo.
Grazie consigliere Pavanelli. Prego consigliere Mazzoni.
Sì, allora, chiaramente se si approva la delibera si approvano anche gli allegati, e quindi per noi gli allegati non vanno bene, ve lo dico con tutta onestà, ci sono delle criticità soprattutto sul contratto di servizi. Allora partiamo da un presupposto, c'era stata una proposta del contratto di servizio fatta in data 7 febbraio 2024 da Trentino Mobilità. Ebbene, questa proposta di servizi vedo che poi è stata presa per intero all'interno del contratto di servizi che si propone quindi di porre in votazione tra gli allegati della delibera odierna. Allora, premesso che, come diceva il consigliere Pavanelli, sicuramente si tratta di un cambiamento radicale. Per esempio, d'ora in avanti, pensiamo insomma che se una persona viene, che ne so, anche un residente di Mezzolombardo, dalla Ruppe, per andare a un funerale, ecco, d'ora in avanti praticamente parcheggia in piazza San Giovanni, dovrà pagare per andare al funerale, perché questo sarà quello insomma che succederà d'ora in avanti. Se una persona sempre viene dalla Ruppe e magari ha la necessità di parcheggiare l'autovettura davanti al comune per venire all'anagrafe oppure per venire a parlare con un assessore, dovrà mettere in previsione insomma di pagare una cifra perché viene a parlare appunto con l'assessore appunto, o a chiedere un certificato. Ma detto ciò, poi l'aspetto politico lo lascio al mio collega, esatto, cos'è che non va bene del contratto di servizi? Beh, innanzitutto non va bene, come diceva il consigliere Pavanelli, il controllo, cioè il controllo che viene affidato agli ausiliari. Mi ha fatto piacere sentire le sue parole, consigliere Pavanelli, per la sua esperienza. Le dico altrettanto che per la mia esperienza non so quante multe che magari ci vediamo arrivare da comuni tipo Roma, Firenze, Genova, no? Per persone che non sono mai andate ma che magari qualcuno, qualche ausiliario, si sbaglia a prendere il numero di targa. Allora, questa è una questione delicata, quella del controllo, perché un conto è un controllo fatto dai nostri vigili, un conto è il controllo fatto dagli ausiliari, ed eventualmente se un controllo ci sarà dovrà essere un controllo che a sua volta consente il controllo del controllo, nel senso che bisognerà imporre a questi ausiliari di fotografare i mezzi per accertare le violazioni. Poi, l'articolo 2, allora, anche qua, quello che non va bene è demandare alla Trentino Mobilità la gestione del trattamento per i residenti ed altre categorie particolari di utenti. Mi spiego. In base a questo articolo 2, tutta la gestione viene affidata alla Trentino Mobilità, ma quindi anche il discorso delle esenzioni oppure per i residenti o per altre particolari categorie di utenti sarà demandato alla Trentino Mobilità. Ora, è chiaro che sarà la giunta comunale ad indicare quali saranno i soggetti che beneficeranno di eventuali esenzioni, però è altrettanto vero che poi uno dovrà confrontarsi con Trentino Mobilità magari per avere il permesso, e quindi la domanda che ci sorge è questa: Trentino Mobilità avrà un ufficio qua a Mezzolombardo per rilasciare questi permessi, o gli utenti residenti di Mezzolombardo dovranno andare a Trento e far tutte le trafile per avere un permesso? Punto di domanda. Poi, ecco, questo punto viene poi ripreso anche all'articolo 3, al punto 5, gestione del rilascio agli aventi diritto. E quindi ho appena affrontato la questione, ci sembra insomma che vada tolto. Poi, ecco, una cosa che non va assolutamente bene è questa. Allora, noi diamo la possibilità a Trentino Mobilità di gestire questo servizio. Cosa comporta per Trentino Mobilità? Fare le strisce blu e istituire i parcometri, perché questo è quello che c'è scritto nel disciplinare. Bene, il resto, la manutenzione, consigliere Pavanelli, prima lei parlava di manutenzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto il resto la deve fare il comune. Quindi sgombero della neve, asfaltature e tutte le altre cose sono opere che rimangono in carico al comune. Beh, allora, visto che c'eravamo, potevamo prevedere che queste cose le facesse Trentino Mobilità, visto che Trentino Mobilità si piglia comunque il 25% degli introiti che derivano per la gestione di questi parcheggi. Ed è qua un altro punto che proprio non va bene, perché è previsto che all'articolo 6, che se il risultato sarà negativo della gestione, sarà il comune di Mezzolombardo che dovrà rimborsare a Trentino Mobilità l'esito negativo della gestione dei parcheggi, il risultato negativo del risultato della gestione dei parcheggi. Ma questa è assolutamente una cosa folle, scusatemi. Ma come, vuol dire? Gli diamo un servizio a Trentino Mobilità, dove addirittura ci guadagnano il 25%, ma se il risultato è negativo, deve intervenire il comune di Mezzolombardo e pagare il comune di Mezzolombardo il risultato negativo? Ma noi ci dobbiamo liberare dal risultato negativo, scusatemi. Il risultato negativo se lo tiene Trentino Mobilità, che accetta il rischio di concludere il contratto con il comune di Mezzolombardo. Non siamo un ente benefico. È una cosa che accettano loro. Poi l'altra cosa, dicevo già, della manutenzione ordinaria, che spetta il comune tranne le strisce blu, che le deve fare Trentino Mobilità. Tutto il resto lo fa il comune. Cioè noi praticamente diamo a Trentino Mobilità il 25% della gestione dei parcheggi, dell'incasso dei parcheggi, e questi non ci spalano nemmeno la neve. Cioè è una cosa che dobbiamo fare noi, non possiamo nemmeno mettergli un conto la gestione della spalatura della neve. Ma, cioè, non so se è vantaggioso per il comune di Mezzolombardo. Poi l'ultimo punto è la durata. Per me, per noi, 5 anni di contratto di servizi, la durata di 5 anni è troppa, perché bisogna vedere come vanno le cose prima. Prima se vanno bene, prima se funziona il servizio, e poi allora si potrà decidere eventualmente nel tempo di fare un contratto in un secondo momento di più lunga durata. Ma partiamo cauti, per piacere. Partiamo cauti, non possiamo prevedere una durata di 5 anni di un contratto che non sappiamo nemmeno quale sarà poi l'esito di questo servizio, se rimarrà, se non rimarrà. Ecco, quindi io manifesto tutte queste perplessità, noi manifestiamo tutte queste perplessità sull'istituzione di questo servizio, sul contratto di servizio in modo particolare, che secondo noi va rivisto, va riequilibrato a favore del comune di Mezzolombardo, tenuto conto delle cose che ho appena detto, che abbiamo appena detto, perché parlo anche a plurale, anche per il mio collega consigliere. Ecco.
Grazie consigliere Mazzoni. Altri? Prego, consigliere Weber.
Alla luce di quello che è uscito adesso, no? E visto che comunque da parte nostra, ma mi sembra anche da parte dell'altra minoranza, ci potrebbe essere la possibilità di votare a favore, però ci sono degli aspetti che bisogna chiarire. Io propongo, se c'è la possibilità, di spostare questo punto, vederci, incontrarci, vedere se c'è la possibilità di modificare quello che noi proviamo a modificare, trovare un accordo, insomma, e dopo riportare in consiglio il...
Grazie consigliere Weber. Si propongo un attimino una sospensione momentanea per fare delle verifiche e poi andare a procedere o meno o spostare. Ok, fatta la sospensiva. Quindi poniamo in votazione. Aspetta, scusa assessore, l'avevo saltato. Prego la replica.
Ah, giusto per dare risposta a tutti i quesiti e tutti i dubbi, cerchiamo di ridurla perché insomma erano tanti, alcuni condivisibili sicuramente, sono alcune perplessità che ci sono passate per la testa anche a noi inizialmente. La nostra volontà comunque è quella di portare avanti questo progetto per l'importanza che crediamo abbia, per la svolta che può portare a Mezzo Lombardo e sicuramente per come avete detto tutti voi è un cambiamento importante, è un cambiamento radicale. Come sempre i cambiamenti mettono paura, ma crediamo che il cambiamento sia il momento di farlo e vada fatto. Per tutte le perplessità esposte, è vero, noi andiamo ad approvare l'acquisto delle quote, andiamo ad approvare un disciplinare di regolamento nel quale noi saremo clienti di Trentino Mobilità, con i quali comunque ci confronteremo, valuteremo e modificheremo eventualmente quelle che sono le perplessità che si svolgono durante gli anni. Quindi da parte della maggioranza c'è la volontà di votare a favore di questa delibera e portarla a compimento. In primis, e non passi questa cosa che per noi debba essere una mera questione economica, ma perché siamo realmente convinti che possa essere una svolta per l'accesso di Mezzo Lombardo, per la fruibilità di Mezzo Lombardo, per la vivibilità di Mezzo Lombardo.
Grazie assessore. Altri magari gruppi per la dichiarazione di voto? Prego, adesso sindaco.
Grazie.
Ah, scusa. Scusa, prego, consigliere, se non avevo notato.
Io faccio anche presto. Cioè, sinceramente, io a nome del gruppo abbiamo proposto di rivedere la cosa assieme per votarla anche noi. Se ci rispondete che vi arrangiate, allora noi ci asteniamo. Cioè, non mi sembra evidente che non possiamo vetare una cosa sulla fiducia in consiglio comunale. Con tutto il rispetto, ma cioè, se c'era la volontà di trovare un accordo comune, noi potevamo anche votare a favore, però volevamo entrare nel merito ed eventualmente votare dopo. Se voi ci dite che prendete atto, ma che votate a favore, scusate, noi ci asteniamo.
Grazie consigliere.
Presidente.
Prego.
Da parte nostra invece noi votiamo contro per le cose che ha detto l'avvocato Mazzoni, cioè, altrimenti se votiamo la delibera votiamo quello che di fatto non funziona, insomma, per cui nessuna astensione perché non avrebbe senso, o siamo a favore o siamo contrari. Siamo ovviamente contrari perché voteremo delle condizioni che per noi sono inaccettabili, ma non per noi, per me e per il Paolo, ma per la comunità di Mezzo Lombardo, mi sembra.
Grazie consigliere Regini. Prego, suo sindaco.
Grazie. Beh, innanzitutto noi andiamo avanti su quello che ha letto anche e avete letto voi e ha letto anche con puntualità e ha risposto l'assessore Merlo. Per quanto riguarda, come diceva il consigliere Pavanelli, ci sarà comunicazione e ci saranno probabilmente anche degli incontri informativi sul tema. Poi sulla questione dei controlli, io avevo già fatto delle verifiche ancora un anno fa quando avevamo fatto una prima interlocuzione con Trentino Mobilità col nostro comandante della Polizia Locale. E visto che il consigliere Mazzoni giustamente ha segnalato la possibilità che i controlli vengano fatti dalla polizia locale, la polizia locale non ha gli agenti per andare a fare questi controlli che adesso infatti se voi vedete in paese non sono quotidiani ma sono una volta ogni 10 giorni, per cui noi siamo per il controllo puntuale, perché è giusto che se uno lascia la macchina un'ora e mezzo e deve pagare un'ora e mezzo e non un'ora e dopo andarsene via, e per cui il controllo deve essere puntuale, e la scelta che abbiamo fatto è quella che la faccia Trentino Mobilità con il suo personale. Dopo è ovvio che il comune avrà il suo controllo e verificherà lo stato dell'arte ogni 2-3 mesi. Grazie.
Grazie signor Sindaco, se non ci sono altri pongo in votazione il terzo punto all'ordine del giorno, l'istituzione del servizio di sosta pagamento sul territorio del Comune di Mezzo Lombardo. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
11 favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti.
Grazie. Quindi procediamo con il quarto punto nel posto del giorno, la nomina dei componenti della commissione consultiva per lo statuto e il regolamento consiliare. Allora, che citate di sentire i gruppi, la designazione dei componenti. Quindi si tratta di votare 5 componenti, quindi per ogni gruppo consigliare. Magari se ogni gruppo espone o comunque presenta... Prego? Ma è palese se tanto è un gruppo per ogni
nominativo.
Ok.
È composta da un rappresentante
di ogni gruppo consigliare.
Esatto. Quindi. Un rappresentante può anche non rivestire la carica di consigliere designato da ogni gruppo costituito.
Sì, vabbè. Quindi ogni capogruppo proponga il nome designato.
Presidente, dico il mio.
Prego, consigliere Vigili.
Per il gruppo Assieme, Paolo Mazzoni.
Prego.
Per il gruppo Futuro Insieme, Marco Pavanelli.
Prego, consigliere.
Per il gruppo La Chiave proponiamo il signor Giorgio Roncador.
Per il Prego. Gruppo Noce proponiamo Luca Federizzi.
Prego.
Per il gruppo La Vite proponiamo Renzo Lazzari.
Allora, i nomi proposti sono il Roncador Giorgio per la lista La Chiave, Pedrizzi, scusa, per La Chiave è il giusto? Giorgio Roncador, per la lista Seme Paolo Mazzoni, per il Futuro Seme Marco Pavanelli e Lazzari Renzo per La Vite, giusto? E Noce Luca Federizzi. Allora, alzate di mano, favorevoli, contrari, astenuti.
Voto unanime.
Altro punto all'ordine del giorno, la designazione dei componenti della commissione consultiva per le attività sportive. Anche in questa commissione sono previsti le nomine di 2 componenti, uno per la maggioranza e uno per la minoranza.
Presidente.
Se avete un accordo...
La maggioranza propone Claudio Bettin.
Va bene. Le minoranze, avete un nome condiviso?
A quanto pare non c'è l'accordo, in questo caso non so, dobbiamo proporlo entrambi e poi...
Perfetto, allora... Sì, la proposta... No, la fanno adesso.
Allora, per il gruppo consigliare Futuro Insieme, Alessandro De Lucca.
Per il gruppo Assieme, Marcello Veronig.
Ok, allora i scrutatori. Procediamo alla distribuzione delle schede.
Girare.
Sì, vabbè.
Se facciamo anche da passare.
Anche per non farvi andare giù.
Facciamo passare gli scrutatori, ci dobbiamo
alzarsi da solo.
Facciamo passare.
Viene il divano.
Si mette solo il voto nostro perché c'è un problema oppure bisogna mettere anche quello della maggioranza?
Un voto.
Sì, 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 ok, perfetto. Era per capire. Ok.
Fatto. Sì, facciamo una verifica dei nomi. Sì, i due componenti.
I rappresentanti del Consiglio designati dal medesimo anche al di fuori del proprio seno, di cui uno designato dalle minoranze. Quindi Bettin Claudio, risultano quelli che hanno ottenuto più voti, 10 voti, e Alessandro 11. De Luca, 11. 11, scusate, Alessandro De Luca 3. La prossima delibera, no, bisogna però descriverla.
È quella del piano colore? Perché che la leso? La leso a quel punto lì.
Basta leggere no, la disposizione.
Ecco, quinto, il punto 6. Siamo arrivati al punto 6 dell'ordine del giorno, designazione dei componenti della commissione consultiva per l'attuazione del regolamento comunale del piano colore del centro storico. Si tratta di nominare questa commissione consultiva. Aspetta che sto sbagliando anche. Designando i componenti che sono attribuiti uno alla maggioranza consigliare e uno alla minoranza. La commissione comunque, leggo, prevede la presenza dell'assessore urbanistico presidente, due rappresentanti del consiglio che andiamo a votare, il responsabile del servizio tecnico e un rappresentante della Proloco. Quindi procediamo alla votazione segreta, indicando.
No, chiedo la palese.
No. C'è accordo? Ah, c'è l'accordo, scusa. Ero rimasto a. No. Beh, meglio così, insomma. Dai.
No, vi confermo che per gli altri nominativi abbiamo raggiunto un accordo.
Perfetto.
La maggioranza. Scusi, presidente.
Prego, prego.
La maggioranza propone Paolo Dal Piazza.
E per le minoranze?
La minoranza propone Danilo Dalla Brida.
Allora votiamo in le due persone indicate, per la maggioranza Paolo Dal Piazza e per la minoranza Danilo Dalla Brida, quali componenti della commissione consultiva. Voti favorevoli, voti contrari, astenuti.
Voto unanime.
Allora, passiamo al punto 7, che è l'istituzione della commissione consultiva per la valorizzazione del patrimonio boschivo. Lascio la parola all'assessore.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. L'amministrazione comunale intende istituire anche per il nuovo mandato amministrativo la commissione consultiva per la valorizzazione del patrimonio boschivo, in ragione della particolare attenzione che si intende porre al tema ambientale, alla difesa del territorio e al rimboschimento. La commissione affiancherà gli organi forestali competenti e l'assessorato alle foreste e all'agricoltura, con funzioni consultive sulle questioni legate al patrimonio forestale, alla valorizzazione delle località boschive presenti sul territorio comunale, alla programmazione del taglio del legname e al rimboschimento, nonché alla lavorazione utili ad un miglior sviluppo del patrimonio boschivo. Si propone quindi di istituire una commissione consultiva per la valorizzazione del patrimonio boschivo nella seguente composizione: assessore alle foreste, che la presiede, 5 componenti delegati dal Consiglio, in cui 2 rappresentanti delle minoranze. La commissione avrà durata fino al termine del mandato amministrativo. Sono a disposizione per chiarimenti.
Grazie assessore, quindi per la maggioranza la proposta.
Per il gruppo La Chiave, Ermanno Pedron.
No, prima l'istituzione. Prima dove siamo? Scusate, siccome era allegata alla proposta di istituzione, allora pongo in votazione la delibera di istituire la commissione consultiva per la valutazione del patrimonio boschivo. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
Voto unanime.
Allora, riprendiamo la votazione con la proposta di designazione dei componenti della commissione consultiva. Allora, per la Okay. Andiamo allora, votiamo per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Voti favorevoli, voti contrari, voti astenuti.
Voto unanime.
Ok, partiamo con la designazione dei componenti della commissione consultiva per la valutazione del patrimonio boschivo. Per la maggioranza?
Adesso sì. Gruppo La Chiave propone Ermanno Pedron.
La Vite propone Casil Danilo.
E il Noce propone Marco Franzoi.
Grazie. Per il di minoranze.
Assieme il gruppo di minoranze propone Eros Tait.
E il nostro gruppo consigliare propone Luigi Tait.
Eros Tait,
Eros Tait, sì, Eros.
Valutata questa comunque la delibera.
Allora procediamo alla delibera con i nominativi testi esposti. Quindi Casil Danilo, Pedron Ermanno, Franzoi Marco, Eros Tait e Luigi Tait. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
Tutti favorevoli, tutti e 16.
Quindi sì, passiamo al punto 9, designazione dei componenti della commissione relazionale preposta alla preparazione ed edizione del periodico di informazione notiziario comunale. Anche per questa designazione servono 5 nominativi, di cui 3 indicati dal gruppo di maggioranza e 2 dai gruppi di minoranza. Prego.
Grazie Presidente. La Vite esprime Tonon Massimo.
La lista Noce propone Federico Cologna.
La lista Chiave invece andiamo con Andrea Sommavilla.
Per il gruppo Assieme Danilo De Vigili, però 29.653 perché...
No? Per Futuro Insieme Fabiano Erlicher. Scusi, Fabiano Erlicher. CH.
Allora va votata anche questa.
Ok. Allora andiamo a votare questa delibera dei componenti nelle figure di Andrea Sommavilla, Federico Cologna, Tonon Massimo, Fabiano Erlicher e Danilo De Vigili. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
Voto unanime.
Ok, passiamo al punto numero 10, che è la designazione di 2 consiglieri comunali all'interno della Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari. E qua serve un nominativo espresso dalla maggioranza e uno della minoranza.
Per le minoranze proponiamo Giorgio De Vigili.
Per la maggioranza si propone Oscar Russo.
Ok, ho i due componenti designati tra la maggioranza e la minoranza consiliare, sono Oscar Russo e Giorgio De Vigili. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
Quattordici voti favorevoli e due astenuti.
Punto numero 11, designazione dei rappresentanti del Comune nel Comitato di Gestione della Scuola dell'Infanzia. Anche qua bisogna disegnare i due rappresentanti, uno per la...
Allora, c'è accordo tra le minoranze che indicano la signora Pisetta Rosaria.
La maggioranza invece propone il geometra Leonardelli Giorgio.
Allora, individuati e denunciati due rappresentanti, nelle figure di Giorgio Nardelli e Pisetta Rosaria, pongo votazione, favorevoli, contrari, astenuti.
16 voti favorevoli.
Dodicesimo punto è la designazione dei rappresentanti del Consiglio Comunale nella Commissione Consultiva Alloggi. Allora, sono due consiglieri per la maggioranza e uno per il gruppo di minoranza.
Le minoranze nominano Chiara Rossi.
Chiara Rossi. Per le maggioranze?
Per la maggioranza i due nominativi sono Cova Anita e Lara Malfatti.
Allora, poniamo in votazione la designazione dei rappresentanti enunciati in Cova Anita, Malfatti Lara e Chiara Rossi. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
16 voti favorevoli.
Tredicesimo punto, designazione dei rappresentanti del Consiglio Comunale in seno alla Commissione Consultiva Cimiteriale. Anche qua devono essere nominati quattro rappresentanti, di cui due della maggioranza consiliare e due della minoranza. Prego, consigliere di minoranza.
Paolo Donato Di Gregorio, è corretto, e Rosetta Moscon, grazie.
Donato. Per la maggioranza, proposta.
La maggioranza propone Mariano De Vigili e Giuseppe Borgogno.
Andiamo a votare questi rappresentanti del Consiglio nelle figure di Paolo Donato Di Gregorio e Rosetta Moscon, Mariano De Vigili e Giuseppe Borgogno. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Voto unanime.
Grazie. Quattordicesimo punto, designazione di un esperto nel Consiglio di Biblioteca. Allora, un esperto è un'unica persona, sì. Allora, prego.
La maggioranza propone Bruno Kaiserman.
Per noi va bene.
Io lascio l'aula perché è mio cognato, quindi preferisco non partecipare al voto, grazie.
Scusa, consigliere Pavanelli aveva fatto un nome?
No, ha detto che va bene.
Ah, va bene, scusa. Allora facciamo un voto diretto. Allora, poniamo a votazione il nome del componente esperto nella consiglia, nella figura del signor Bruno Kaiserman. Voti favorevoli? Sì, sì, anche perché. Si sono espressi con nessun nome, quindi, ma hanno detto che. Ah, prego, volevi parlare? Ah, scusa.
Noi non avevamo un nome perché non aveva senso presentare un nome, perché sapevamo che lo presentavate voi. Non siamo stati consultati per il nome, quindi ci asteniamo, insomma. Quindi.
Va bene. Allora, voti favorevoli.
Tenuto.
No. Si astiene dal,
per conflitto. Pavanelli ha votato, detto che va bene, a favore, e dopo vedo che invece il consigliere Weber dice ci asteniamo.
Un attimo di disorientamento.
Colpo di calore.
Allora, voti favorevoli, contrari, astenuti.
15 votanti. Uno non presente,
uno,
quindici votanti, 11 favorevoli e 4 astenuti.
Sì, il consiglio termina qua e sì, sì, la comunicazione di servizio, sì, sappiamo già di farla. Comunque il giorno 30 ci sarà il prossimo consiglio comunale per l'assestamento di bilancio, il giorno 30 luglio, quindi convocheremo anche i relativi capigruppo alcuni giorni prima e poi fissatevi l'appuntamento. Grazie, buona serata a tutti.